Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Eustachio.
Van, due vagabondi van, lungo la strada van, senza parlarsi mai. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché tu canti assai male, uffa.
This record, it is scratched.
La mattina si mangiava polenta. A mezzodì, se trigava alla una, anche alle due, era polenta. La sera ancora polenta, polenta o bigolotto. Delle volte con un pizzico di capuzzi bruciati, dell'asedo, o messi a cuocere sui canotti con una voia de unto. Una della dobia, par che il giovedì, mia povera mamma, trottava fino da Brena. Al molino comperava riso, che era risetta piena de pavio, a 80 schei al decalitro. Quella sera preparava, con pochi fagioli o capuzzi, un minestrone, che a noi altri ci pareva di ingrassare a ogni scucciarà, quando lo mangiaimo. Ma minestra era solo il giovedì, non c'era il pane. Si vedeva il pane una volta o due all'anno, e nel mese della spigolatura si andava sui campi appena mietuti. Donne e buteletti spettaimo come mosche sul filo dell'erba della cunetta che ci aprissero il quarto libero dai covoni. Allora si metteva insieme, spiga su spiga, una fornata di pane da cavarsi una fame sempre vecchia. Pari il resto dell'anno si nominava il pane del Padre Nostro e che si recitava ogni domenica in chiesa, pregando con quei cristiani che mangiavano sul serio il suo pane quotidiano. Le altre mattine bastava tirarsi sulla camisa un segno de croce, de traverso, male inchiodato sulle spalle, che sentivano ancora la fatica del giorno prima. Il saccone de foglie secche non aveva fatto il tempo di tirare via nella notte. Vino forse il sabato, mezzo litro, un gotto tirando i schei del settimanale. In fondo aver preso quei quattro soldi delle giornate faceva pensare di poter pagarti un gosto di vino con tutto diritto. Ogni giorno non ci stava dentro, al sabato era come che il vino fosse paga. Ma per berlo bisognava far passare dal buso dello scarsellino un pizzico de palanche che sapevano anche del profumo del sior. Qualche paron più tardi un fiasco lo metteva nel salario, il caffè noi bambini neanche pensarlo, pure se era de orzo scarso, solo quando ti veniva il male de pancia. Ma era difficile fare delle indigestioni. Mia mamma ci dava i cinciarini la sera quando sfarinava la polenta, qualche volta li condiva con una goccia di olio, quella allora diventava la cena, era proprio una goccia all'olio. Non è, per modo di dire, né un filo una bava in pi. Ma ricordo di aver bevuto il primo caffè quando sono andato a soldato da permanente. Adesso nelle case, nel cantone, sul quartello del mare, c'è sempre il brodinetto nel caffè, con tanto dei fondi che buttan via e sono i più buoni. Basta tastarli. Ma quei giorni abbiamo visto la stria della fame, lo stomaco si stringe e fa straveare. Qualche buon santo si è mosso a compassione, mia povera mamma faceva peccato, con tutti noi altri pecenini. Alba Redo distribuivano infrasettimana polenta per i pipitocchi. Tutti erimo allo stesso livello, c'erano famiglie anche sotto, la miseria, la misuravano a chili de polenta. Così ogni settimana ci è andato, per un periodo di tempo calcolato da lori, non so se 8 o 9 chili de polenta per mangiare. Ma tutta questa grazia ci veniva perché si era fatto brutto mio povero padre. La vita una volta era gaiarda e quella del lavorante era sempre in mano a chi poteva di più. Finisse il lavoro delle carriole, in giro i disoccupati si contavano come i sassi nelle marogne. A forza di piangere e commiserarsi, mio povero padre lo hanno preso a fare il facchino al casiero, notandolo sul settimanale a giornata come bracciante a 80 schei. Con lui c'erano tanti altri. Il casiero era una grossa corte di 600-700 campi, stalle, porteghi, un sedase largo fa il cortile della caserma. C'era anche il molino e lui lì a portar quintali che la sera non sentiva più il filo della schiena. Fatto sta che si mette in testa di andare in America. Là si vive meglio, si mangia al completo ogni giorno e poi è un paese da cristiani, non come l'Italia, dove accoppano destenti e fatiche anche a Cristo, che era buono di star digiuno 40 giorni e 40 notti senza lamentarsi. Ci vogliono abituare così, anche a noi, con la scusa di essere bravi cristiani, ma io non ci sto più. Se l'Italia è sua, che se la tengano. Io mi vado a cercare un'altra patria, che questa è ormai venduta e comperata da chi ha soldi. Era tutto il suo discorrere. E a patti, a paniere, vuole partire, si è fatto le carte, lui dice. Vedi che me le hanno date le carte per andare via, non mi hanno risposto di restare, che ti diamo noi da lavorare, da mangiare. Contenti loro, contento io, me ne vado. Capitò un'occasione pare uscire dall'acqua e non stofegarsi. In quel tempo Grassi da Presina domandò a mio povero padre di obbligarsi al suo servizio. Mi entravo nel contratto, venivo accordato boccia con salario sicuro, anche se misero, non c'erano patti salariali e sindacali. Il parone più duro era il bisogno. Quando avevi attaccati alle braghe 5 o 6 figli, non ti restava molto da fare, discussioni, mangiare l'osso, saltare il fosso. Non c'erano altre strade dove si poteva andare, finivi lì come un topo nella trappola per fame. Se il signore aveva convenienza di prenderti perché gli andava a pennello, potevi sperare di tirare 10 franchi in P. In caso diverso, combinavi per 7 sacchi di polenta, se proprio 8, senza nessuna differenza per lui. Per il salariato, invece, era un bel salto. Con un sacco di polenta la mia famiglia, con le bocche che aveva mangiato un mese, il salario era dato a sacchi di polenta. Tutti tentavano di essere fissi per la questione della polenta e della legna. Anche la legna era nel conto salariale. Uno con polenta e legna era un signore. Intanto era sicuro di non dover patire la fame. Poter serrare la bocca ai fioi era già una grande roba. Non si facevano problemi per il companatico, che quello se c'era meglio, se no era lo stesso. Con 4 foglie di insalata, un torso dei capuzzi, si rimediava. Con una renga, quando non c'era il massiccio in casa, che era la musina del pitocco, ma era difficile mantenerlo. Se non c'era niente per i cristiani, manco ancora per le bestie, quelle nate sfortunate a vivere con noi altri.
Dopo i primi violenti tumulti che avevano caratterizzato gli anni successivi all'unificazione del Veneto all'Italia, il nuovo Stato, specialmente con la repressione violenta della rivolta contro la tassa sul macinato, aveva dimostrato pubblicamente la propria forza, il proprio diritto a governare. La popolazione agricola, piegata e battuta, è ridotta all'impotenza di reagire collettivamente alla violenza dello Stato e alla borghesia. Saranno queste masse rurali diseredate che nell'ultimo decennio del secolo daranno vita a un movimento migratorio di dimensioni bibliche. A partire dal 1887, quando si aprirono le frontiere e la crisi agraria prosterà ulteriormente la popolazione delle campagne, a migliaia lasciano annualmente la nostra provincia. È solo da quest'anno che l'emigrazione acquista dimensioni di massa. Per un lungo periodo che va dal 1870 al 1886-87, decine di migliaia di contadini, che l'accumulazione capitalistica rendeva progressivamente ed inesorabilmente sovrappopolazione relativa, rimangono attaccati ai loro borghi, alle loro terre. Si rifiutano di prendere atto che il nuovo modo di produzione li aveva resi superflui. Questo lungo periodo di tempo, che non è contrassegnato da tumultuose ribellioni né da fenomeni sociali di fuga, è tuttavia una fase in cui la borghesia e il suo Stato esercitano una pressione economica pesantissima sulla classe subalterna. Apparentemente non si notano fenomeni politici di dissenso o di reazione da parte delle classi rurali che solo all'inizio del Novecento, con la costituzione delle leghe, cominciano a darsi strumenti di autodifesa organizzati. In questo periodo di pace sociale, il peggioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali è talmente vistoso e sensibile da spingere l'intera classe subalterna alla fame. Lo Stato italiano diviene un grosso meccanismo di trasferimento di reddito. Il cumulo delle imposte pagate da ogni abitante della provincia di Verona, che nel 1866 era pari a lire 20,29, sale 10 anni dopo a lire 27,68. Un'azione di violento contenimento dei consumi della classe subalterna era stata esercitata dalla tassa sul macinato, che, pesando con ben una lira su ogni quintale di grano turco, finiva per decurtare questo essenziale consumo popolare del 7%. Le masse rurali, schiacciate da questo enorme peso fiscale, trovano i propri consumi ridotti ulteriormente dall'aumento dei prezzi dei generi di prima necessità. Per tutto il decennio 1873-1882, i prezzi delle derrate agricole aumentano sensibilmente. Il genere più colpito è ancora il grano turco, il cibo dei contadini. Le stesse fonti di reddito dei lavoratori agricoli si restringono. L'inverno, in particolare, è una stagione di disoccupazione cronica di massa. La spiegazione lamentosa che ne danno gli agrari è che l'imposizione fiscale dello Stato ha pesantemente decurtato la loro rendita. Il proprietario lavorava per pagare le tasse e, stentando per mantenersi nella civile condizione in cui era nato, dovette ridurre al minimo le spese. La retribuzione dei lavoratori agricoli non poteva essere ulteriormente ritoccata al ribasso. Infatti, osserva l'agrario, ragioni economiche impedendo di ridurre i salari, si ravvisò di ridurre il lavoro. Fatta povera la condizione del proprietario, altrettanto e più misera ne riuscì quella del colono e dell'artigiano. Lo scarso lavoro rendeva sottile la somma totale dei salari, mentre duravano sempre uguali bisogni. Preso nella morsa dell'aumento delle imposte, dell'aumento dei prezzi, della diminuzione del lavoro, il proletario agricolo si ritrova ridotto alla fame. Questa è la causa della diffusa miseria che finisce per intaccare la salute fisica dell'intera classe subalterna delle nostre campagne. I medici dell'Accademia di Agricoltura incaricati delle osservazioni sanitarie annuali per la nostra provincia lo denunciano puntualmente. Queste sono le condizioni fisiche in cui nel 1880, la fine del decennio che consideriamo, sono ridotte le popolazioni rurali veronesi. Gli scarsi raccolti dell'anno precedente, il freddo dell'inverno e l'alto prezzo dei generi alimentari di prima necessità che si mantiene per lungo tempo ebbero una sinistra influenza sulla salute generale della nostra provincia. È soprattutto nella bassa pianura, dove prospera la grossa azienda capitalista, che le condizioni igienico-sanitarie sono disastrose. Le tifoidi, la difterite, lo scorbuto, la pellagra, la dissenteria e via dicendo sono le affezioni oltre oltre la cacchessia palustre prevalentemente ivi dominanti. Onde è che quegli infelici, quando ancora sono risparmiati da morte immatura, rimangono però sempre veri simulacri di una triste esistenza. Sono macilenti, anemici, cachetici, fiacchi e inetti al lavoro che basti a campare alla vita. Causa prima di questa degradazione fisica è il regime dietetico abituale per il peggior numero di quelli infelici, che è già troppo lungi dalle esistenze igieniche per quantità e soprattutto per qualità dei cibi. I prezzi dei cereali che abbiamo riportato più sopra sono medie decennali all'interno delle quali esistono oscillazioni annuali e mensili che gravano pesantemente sulle masse rurali. Infatti, il contadino possiede una modestissima capacità di approvvigionamento che lo costringe ad acquisti settimanali e mensili. I suoi consumi di grano turco sono quindi pesantemente condizionati dall'andamento dei prezzi. Il prezzo medio di questo cereale è infatti di circa lire 17 per il decennio 1873-1882, ma nel maggio del 1879, ad esempio, è quotato mediamente lire 19 sui nostri mercati e in dicembre sale la cifra paurosa di lire 26. La classe dei braccianti e degli operai rurali trovò allora il frumento quotato assai alto ed essendo l'accrescimento comune col sorgo turco, con la segala e col riso, ebbe a passare, con la neve sull'uscio dell'abiturno, un inverno molto penoso. L'inverno è la stagione di massima sofferenza per le masse. Esaurite le poche scorte alimentari, cessati i lavori agricoli in campagna, migliaia di braccianti si ritrovano disoccupati a contemplare la miseria della propria famiglia. Sconfitti sul piano delle rivolte tumultuose che caratterizzano il periodo immediatamente seguente alla conquista piemontese, non ancora rassegnati ad emigrare, nell'impossibilità di reagire collettivamente e in maniera organizzata, reagiscono individualmente, ma a migliaia, nell'unico modo che si rivela loro praticabile. Rubano.
Uno qua, quanti bovi che avevi fatto? Occio, te non credi fare furbe? Uno solo? Ma ne sei gaine da uovo queste qua? E mai ne caga, ma uovi non ve ne fa? Fate che è merdetto e verde. Cosa?
Sì. Medrano più Catara Noise. Parla come tammagni e buon appetito.
Piso bel tuo.
Mi piace cosa caldo stare in campi fin tardi in compagnia del can e fra i gambe 5 gatti. A proposito, i gatti vino magno scatolette.
Sarà per quello che in giro non vo più maregoette.
Impianto me ansane, pomodori, tegorine, fasoi, succoi, altre streghe de combine. Sempre là che sapo, sterpo, cavo, erba. E cos'è ora de concime, cosa butto?
Marda!
Se capisse, guarda qua roba come accresce sto anno.
Perse soffega e patate esse.
Occio, spanoccio, fighe non so in zanoccio. Passo mare in via, pan biscotto e se pintoccio tacco sua e passo a quinta sua carriera con una seccia de fasoi che destegolo stasera.
Niente de speciale,
so mica un grebano,
ma neanche riso in bianco e una gamba de sedano.
Una casa col granaro,
un letto e un armaro,
cucina col secciaro,
un fuoco che pazzaro.
Una casa col cacaro, le toia va il caro, gaine sul ponaro e palladrio de amaro. Una casa col granaro,
un letto e un armaro,
cucina col secciaro,
un fuoco che pazzaro.
Una casa col cacaro, le toia va il caro, gaine sul ponaro. Siete a mattina e mi sveglio con greio, bevo un caffè a te, salto via come un coneio. Sì, fa son cd e sei ok.
Ma provati star che drio a stai a cui tu sei.
Al bosco dei castagni pa muare calca liegore, mi manca solo un fiate posto pa muare i piegore.
Muare dopo sei mesi e vieni chi io rume gai
rume gai rume gai. Fiasca da cane vago ciasa, porto casi pisati, un fiate radicetto e faccio festa coi tosati.
A me mi piace crua tanti cotto col formaio.
Scantrio sono a te codo spigo ideaio.
Pure col musetto
soppressa col spago.
E dopo soprattutto un bel tocco de asiavo.
Se tratta de
minestrina de dado
contro pan biscotto e vin rosso col saiado.
Una casa col granaro,
un letto e un armaro,
cucina col secciaro,
un fuoco che pazzaro.
Una casa col cacaro, te toia pa il caro, gaine sul ponaro e patatrio de amaro.
Una casa col granaro,
un letto e un armaro,
cucina col secciaro,
un fuoco che pazzaro.
Una casa
sapevo e come sento a toia.
Sì, sì.
Non so il tipo da patate e Coca-Cola. Due minuti fa via, mania de corsa e scampa via.
Moro casa mia, non te sai porcaria.
Crema de sparasi,
crema de cachi,
crema de cavoli.
Score come Raudi.
Che sei una gran differenza che te senti fra il profumo de casada.
E a spussa de cassada.
Con Deo che cesaio
e me fa mai il caio.
Prima che venga sera taglio e unge del cavaio. Con Deo che cesaio
e me fa mai il caio.
Prima che venga sera
che tiro il coi al caio.
Con Deo che cesaio
e me fa mai il caio.
Prima che venga sera
taglio e unge del cavaio.
Con Deo che cesaio
e me fa mai il caio. Prima che venga sera che tiro il coi al caio.
La comodità di generi alimentari pronti per l'uso si confà a delle popolazioni che hanno soltanto pochi contatti attivi con la natura o che non ne hanno più e che sono per lo più indifferenti al contenuto di ciò che fanno quotidianamente in cambio di un salario. La trasformazione di ogni attività in merce riduce il tempo vissuto a tempo che si vuole il più produttivo possibile, nel lavoro come nel tempo detto libero. Il consumatore ha più tempo da perdere in trasporti e davanti alla TV che ai fornelli. La filantropia, secondo gli industriali, si dispiega nell'ordine alimentare mondiale. L'alibi demografico è certamente molto invocato, avanzando cifre assai concordanti con quelle della Commissione dell'Ingegneria Biomolecolare. Il redattore, al saldo della Monsanto, preannuncia 8 miliardi e mezzo circa di umani nel 2025. Siccome una cifra scaccia l'altra, ci si asterrà dal discuterne. Comunque sia, le piante transgeniche sarebbero l'unica soluzione alla fame nel mondo. È per i diseredati da Africa, da Asia ed America Latina che i nostri altruisti si sfiancano nei laboratori. Anche senza le perizie dei burocrati mondiali della penuria organizzata, è palese che gli OGM sono in realtà la soluzione ideale al mantenimento del mondo della fame. I portavoce delle compagnie, così come la FAO, hanno un bel raccomandare le biotecnologie per le regioni povere, che nel mentre vengono biopiratate su vasta scala. Ormai anche gli agricoltori statunitensi cominciano a capire a quale dipendenza vengono indotti. E si sospetta da qualche tempo che le carestie non siano imputabili alle sole catastrofi climatiche o alla presunta incompetenza degli ex colonizzati. I mezzi sofisticati e brutali, quali guerre, aiuti alimentari che cortocircuitano ogni possibilità di ritorno all'autonomia, monoculture, improvvisi disastri monetari, eccetera, impiegati per mantenere una parte dell'umanità dipendente dalle nazioni industriali e dalle istituzioni finanziarie internazionali, non rendono molto credibile la missione umanitaria dei transgenisti. D'altronde, tutte queste meraviglie sono in vendita. I pretesi miracoli non gioveranno a tutti, e quei diseredati che avranno il temibile privilegio di assaporarli approfitteranno ancora una volta di offerte che non potranno rifiutare. Si troveranno presto come dei sovietici ridiventati russi, ingiunti a credere che i burocrati di ieri, trasformati in semplici padroni che conservano i loro privilegi usurpati durante lo stalinismo, ripareranno d'ora in poi al male che il partito ha causato. Gli stessi individui predicono una diminuizione della superficie coltivabile per abitante. Fatalità, inutile cercare di limitare l'invasione delle terre da parte della civiltà, delle sue guerre e dei suoi maggesi forzati dall'inaridimento dei suoli e dalle sovvenzioni. Che importa? La poca terra restante produrrà ancora di più, senza contare il fuori suolo, sempre secondo questi esperti, che non ammettono che i guasti sono causati dalla loro attività sfrenata, ma sono capaci di quantificare la popolazione e le terre disponibili tra 50 anni. Per giustificare le loro vanterie, gli esperti fanno appello alle vittorie della rivoluzione verde e ai rendimenti record di questo periodo. Che regalo! Secondo la FAO, l'utilizzazione dei fertilizzanti è cresciuta del 360% dal 1970 al 1990, mentre quella dei prodotti fitosanitari aumentava del 420%. Questa grande opera agroindustriale ha fruttato dei notevoli guadagni, ma non per i suoli e le falde freatiche. Alcuni di essi sono durevolmente e forse per sempre inutilizzabili: iperacidità, sparizione delle faune e delle flore del sottosuolo superficiale, deforestazione, formazione di laterite, eccetera. La rivoluzione verde è anche l'invasione degli ibridi, fra cui il celebre riso IR8. In biopirateria, Vandana Shiva spiega che la vulnerabilità delle monoculture del resto risulta evidente nel caso dell'agricoltura. La rivoluzione verde, ad esempio, ha eliminato migliaia di varietà locali di riso, introducendo al loro posto le varietà standard dell'International Rice Research Institute. Ma il riso IR8, lanciato nel 1966, è stato colpito dalla ruggine batterica del 1968-69 e poi attaccato dal virus Timgro nel 1970-71. Nel 1977 l'IR36 è stato reso resistente a 8 tra le più importanti malattie, inclusa la ruggine batterica e il Timgro. Ma come accade spesso con le monoculture, si è dimostrato vulnerabile all'attacco di 2 nuovi virus. Le monoculture hanno inizio nella supposizione che la diversità sia una malattia e un disordine, ma sono esse stesse che introducono il disordine e la malattia. È da tali exploit che proviene il 7% in media di crescita della ricchezza cosiddetta nazionale in Indonesia, in Thailandia, in Corea del Sud e in Malesia. Ma dopo aver fatto di tutto e di più, nel 1980 il numero di persone colpite dalla fame nell'Asia del Sud e dell'Est era calato di 100 milioni, ma ammontava ancora a 650 milioni di persone. Si devono dunque moltiplicare gli sforzi tecnologici. Questo oltranzismo nel ricatto della sovrappopolazione e della carestia ricorda l'accanimento del papato nel rifiutare la contraccezione. Crescete e moltiplicatevi, proclamava l'Eterno nell'Antico Testamento, quando la terra era ancora senza uomini. Le iene della superstizione deista e gli avvoltoi della transgenesi fan gozzoviglia sulle disgrazie dei diseredati. Una delle prime sfide per l'ingegneria genetica sarà identificare e trasferire su certe specie il gene che consente una migliore tolleranza della siccità. Eppure questo gene antisiccità resta nel limbo, e per evidenti ragioni. È probabilmente tanto fumoso quanto quello dell'omosessualità. E poi i cartelli dell'agroalimentare auspicano davvero l'autosufficienza delle regioni meno sviluppate? È un modo di dire che la penuria d'acqua è inevitabile? E si può ancora essere di altro avviso su queste questioni mentre la tecnoscienza si appresta a eludere il destino e questi vegetali potrebbero essere creati soltanto da una civiltà transgenica? Geni antisiccità o meno, l'irrigazione demente delle monoculture nei paesi industrializzati viene presentata come modello per ogni regione desiderosa di conquistare la famosa indipendenza alimentare. In tal modo fioriscono i progetti faraonici di dighe. Ora, in un sistema che divide i continenti in zone gigantesche di monocultura per controllare meglio il mercato dell'alimentazione, l'indipendenza alimentare è una finzione. Chiunque presti attenzione alle irrigazioni tradizionali dell'agricoltura orticola e fruttifera può apprezzare il giudizioso sistema di canali, paratoie e ritorni che garantiscono a tutti i giardinieri un'irrigazione più che sufficiente, dai ritmi e dalle portate perfettamente padroneggiati, e questo per tutta la stagione secca, anche nelle zone semiaride. Questo è solo un esempio. I contadini del mondo detto terzo non hanno neppure aspettato la rivoluzione verde per mangiare i propri cereali. Ma questi sistemi non sono competitivi agli occhi degli stati interessati, perché non consentono di piantare migliaia di ettari di una stessa pianta e di vendere il loro prodotto in massa a ditte trasformatrici. In contraddizione con i loro ostentati programmi di sviluppo, poiché questi metodi agricoli producono sottosviluppo. Il consumatore delle regioni industriali viene cullato nell'illusione che le macchine e la chimica, e domani le piante stesse, finiranno per lavorare al suo posto. multinazionali e ministeri gli vendono un universo morboso di robot e di tastiere da pigiare per dare degli ordini e riceverne, ovviamente. Lontano dal canto soave dell'acqua dei rivoli sotto la luce smorzata, nelle ore calde, da alberi ben orientati, il consumatore esige del naturale e ottiene solo degli inganni. Altrove ancora, il fella, il campesino, spesso ridotti a raspare una terra miserabile, mentre gli agrocapitalisti si arricchiscono su milioni di ettari monopolizzati, non hanno che da sfiancarsi sotto il sole in attesa dei benefici transgenici. Sono il perfetto alibi per gli OGM. È preferibile crepare di fame o piegarsi agli imperativi dell'agricoltura industriale, domanda allora il cittadino consapevole ma realista? La mistificazione è nella domanda stessa. È lo sviluppo che concede le pratiche e i rendimenti agricoli nei vicoli ciechi della chimica e della spirale transgenica.
Che la sia autostop, vedo il globo da uno blob, brinda che la gente è estinta nonostante condominavo il mondo, adesso ci può per i condor, lo ricordo, un calco nel suo colon, colonizzavano coi droni, alzavano prigioni e croci, atroci come caghe, trucidate, date docili, risorse nelle cave, sorsero le piaghe, a civiltà dorate come tombe faraoni, troni in plastica, cobalto, bombe più meccaniche accettate, dall'alto in Sud America a Benetton gettate, d'asfalto, parto d'arzi d'occhio per domarli, è un mazzo ai loro arti, se un motore a scoppio basta per addormentarli, tarli nella testa, ciechi in mezzo alla tempesta, andiamo cerchi nei campi di grano, cosa cerchi? Che anche d'OGM oggi è meglio, digiuniamo tela, ghetto buyer e Monsanto, schiacci pasti, se non fire, ecco il pane quotidiano, diavolo del capitale, amico, sumo fino ad ingrassare come un lottatore, sumo, assumo droghe ma senza contratto, ha dato il corpo a pesticidi, chimici, mestifichi, sentiti, vincoli, tranfatti e diverticoli, colliti per ambrogio, non è fanno l'anguorino, che danza fa pascenza, il tumore garantito, stipendio 4-0 senatori, e una pacca sulla spalla ai muratori, che sta merda manda fuori, da una ulcere, tumori, pollo fitto del Kentucky, mischiato con i geni dei macachi, io, gusto della tecnica, camera marcia, impero nanotech, esercito del marcia, tecnica del gusto, camerezza marcia, impero biotech, esercito che marcia, mille tonnellate di derrate alimentari, dritte dai laboratori, fino ai centri commerciali, agli scaffali, frutti artificiali, cibi per i cloni, mangi mais, vinci code di scorpioni, fibrosi tumorali, ciò che mangi tace e mastica, la mela se l'assaggi sa di plastica, tu mastica il colore di sta fragola, tonalità fantastica, sti cazzi se il genoma è dell'anguilla artica, DNA di no Godzilla, hai giocato con la vita dentro quell'ampolla, e quando tutto crolla, hai gentora in sulla folla, con la pandemia dilaga questa piaga che ti annulla. Non ti salvi il corno con le scorte dentro il bunker. Dici che sei un king, ma per me sei un burger. Tossico, cancro conseguenza. Risotto a sci-fi, la pietanza e fantascienza è garantito. Come lo stipendio a 4-0 senatori. E una pacca sulla spalla ai muratori. Che sta merda manda fuori. Donna ulcere e tumori. Pollo fritto del Kentucky. Rischiato con i geni dei macacchi. Gusto della tecnica. Camerezza marcia. Impero nanotech. Esercito del marcia. Tecnica del gusto. Camerezza marcia. Impero biotech. Esercito che marcia. Ehi.
Se vi è capitato di andare nei supermercati negli anni Ottanta, avrete notato un fenomeno singolare. Il cibo spariva a poco dagli scaffali. Non nel senso letterale della parola, non sto parlando di penuria di approvvigionamenti in stile sovietico. No, scaffali e congelatori erano ancora stipati di pacchi, scatole e sacchi di commestibili vari, che anzi aumentavano di anno in anno. Ma una gran parte dei prodotti tradizionali venivano sostituiti sistematicamente da nutrienti, che non sono la stessa cosa. Laddove prima sulle confezioni multicolori che affollavano le corsie si leggevano nomi di prodotti familiari, come le uova, i cereali per la colazione o le patatine, ora comparivano a caratteri cubitali nuovi termini dal suono scientifico, come colesterolo, fibre e grassi saturi. Più importante del cibo in sé era la presenza o l'assenza di queste sostanze invisibili. Il messaggio implicito era che i normali alimenti al confronto erano un concetto grossolano, ormai superato, privo di valore scientifico. Chi poteva dire che cosa contenevano in realtà? I nutrienti, invece, quei composti chimici e quei minerali che gli scienziati hanno identificato come importanti per la nostra salute, facevano balenare la promessa di una certezza scientifica. Mangiate più cose giuste e meno cose sbagliate, e vivrete più a lungo, eviterete malattie croniche e dimagrirete. Il concetto di nutrienti esiste dagli inizi dell'Ottocento. Fu allora che William Prout, medico e chimico inglese, identificò i tre principali componenti del cibo, poi definiti macronutrienti, proteine, lipidi e carboidrati. Justus von Liebig, il grande scienziato tedesco considerato uno dei fondatori della chimica organica, vi aggiunse un paio di minerali e dichiarò che il mistero dell'alimentazione animale, cioè come il cibo si trasforma in carne ed energia, era stato risolto. Si tratta dello stesso Liebig che scoprì i macronutrienti del terreno, azoto, fosforo e potassio, meglio noti ad agricoltori e giardinieri sotto le loro iniziali N, P e K della tavola periodica. Secondo Liebig, per vivere e crescere, le piante avevano bisogno unicamente di questi tre elementi. Ma quello che valeva per le piante doveva applicarsi anche agli esseri umani. Nel 1842, Liebig propose una teoria del metabolismo che spiegava la vita con un pugno di nutrienti chimici, senza alcun ricorso a forze metafisiche quali il vitalismo. Dopo aver scoperto il mistero dell'alimentazione umana, Liebig inventò un estratto di carne, che è giunto fino a noi sotto forma di dado per il brodo, e il primo latte artificiale per neonati, a base di latte vaccino, farina, malto e bicarbonato di potassio. Liebig è il padre della scienza moderna, della nutrizione. Egli ha costretto gli alimenti a rivelarci i loro segreti chimici. Ma dopo di lui, l'opinione generale che la scienza conoscesse ormai molto bene i meccanismi dell'alimentazione non durò a lungo. Ben presto i medici notarono che molti neonati, nutriti esclusivamente con latte artificiale, prodotto secondo la sua ricetta, avevano difficoltà a crescere. Il che non stupisce se si considera che il prodotto era carente di vitamine e di vari aminoacidi e acidi grassi essenziali. A destare sospetto era anche il fatto che lungo le rotte oceaniche i marinai cadessero spesso ammalati, pur assumendo a sufficienza proteine, carboidrati e lipidi. I chimici evidentemente sottovalutavano qualcosa. La presenza degli alimenti, negli alimenti freschi vegetali, come arance e patate, di alcuni ingredienti essenziali che guarivano miracolosamente i marinai. Questa osservazione portò alla scoperta, all'inizio del Novecento, del primo gruppo di micronutrienti, che nel 1912 il biochimico polacco Casimir Funk, rifacendosi alle vecchie idee vitaliste sugli alimenti, battezzò vitamine, letteralmente ammine della vita, immaginando che si trattasse di ammine, composti derivati dall'ammoniaca. Le vitamine contribuirono non poco al prestigio della scienza della nutrizione. Queste molecole speciali, che in primo momento furono isolate dai cibi e in seguito sintetizzate in laboratorio, guarivano quasi da un giorno all'altro malattie quali lo scorbuto o il beriberi, con una convincente dimostrazione del potere della chimica riduzionista. A partire dagli anni 20, le vitamine divennero di moda nella borghesia, un gruppo sociale ben poco soggetto al beriberi o allo scorbuto. Si credeva che queste molecole magiche favorissero anche la crescita dei bambini. Una vita più lunga negli adulti e, come recita una frase dell'epoca, una salute positiva in ognuno. In che cosa consiste precisamente una salute negativa? Le vitamine hanno conferito un alone di fascino alla scienza della nutrizione, ma anche se già allora certe frange dell'elite si erano messe a mangiare secondo le prescrizioni degli esperti, è stato solo nella seconda metà del Novecento che i nutrienti hanno sostituito un po' alla volta i comuni alimenti nell'immaginazione popolare. A determinare il passaggio da un'alimentazione tradizionale a una basata sui nutrienti non è stato un evento specifico, anche se, giudicando col senno di poi, una controversia politica passata quasi inosservata a Washington nel 1977 può aver contribuito a spingere la cultura americana lungo questa strada infelice e piena di ombre. Dinanzi a rapporti che riferivano di una crescita allarmante delle malattie croniche legate all'alimentazione, comprese le malattie cardiache, il cancro, l'obesità e il diabete, una commissione del Senato americano, presieduta da George McGovern, senatore del South Dakota, si riunì per esaminare il problema. Creata nel 1978 con il mandato di eliminare le sacche di malnutrizione, la commissione aveva varato importanti programmi di assistenza alimentare. La questione più generale delle patologie dovute all'alimentazione esulava per certi versi dai suoi compiti, ma nessuno avrebbe avuto nulla da obiettare a una causa così giusta. Dopo aver raccolto una serie di testimonianze sui vari tipi di alimentazione e sull'incidenza di malattie croniche, i membri della commissione, stranamente più avvocati e giornalisti che medici o scienziati, elaborarono quello che sembrava un documento inoppugnabile, i Dietary Goals, obiettivi nutrizionali, per gli Stati Uniti. La commissione aveva scoperto che alla fine della Seconda Guerra Mondiale il tasso di malattie coronariche nel paese era aumentato, mentre altre culture che consumavano alimenti prevalentemente vegetali erano raramente oggetto a questo tipo di malattie. Gli epidemiologi avevano anche osservato che durante la guerra, quando carne e latticini erano razionati, il tasso di malattie cardiache era temporaneamente sceso, solo per balzare di nuovo all'insù a fine della guerra. A partire dagli anni 50, tra gli scienziati si diffuse sempre più l'opinione che il consumo di grassi e colesterolo, proveniente in gran parte dalla carne e dai latticini, fosse responsabile dell'aumento di malattie cardiovascolari nel XX secolo. L'ipotesi dei lipidi, come fu chiamata, era già stata adottata nel 1961 dall'American Heart Association, che raccomandava una dieta prudente, povera di grassi saturi e colesterolo di origine animale. In verità, alla fine del 1976, le vere prove a sostegno dell'ipotesi dei lipidi erano ancora piuttosto esili. Di lì a poco, tuttavia, sarebbe stata accettata da tutti. Nel gennaio 1977 la commissione emanò alcune semplici linee guida, ammonendo gli americani a ridurre drasticamente il consumo di carne rossa e latticini. Poche settimane dopo fu sormersa da un'ondata di critiche, che venivano principalmente dai produttori di carne bovina e di latticini. E il senatore McGovern, che tra i suoi elettori aveva molti allevatori di bestiame, fu costretto a battere in ritirata. Le raccomandazioni furono frettolosamente riscritte e i riferimenti agli alimenti specifici furono eliminati con un astuto compromesso: scegliere carni, pollame e pesce che riducano l'apporto di grassi saturi. Lasciamo per ora da parte le virtù, se ci sono, di un regime povero di carne e di grassi e concentriamoci sul linguaggio. Questi sottili giri di parole, infatti, rappresentavano un mutamento di 180 gradi nel modo di concepire il cibo e la salute. Osserviamo innanzitutto che l'invito secco a mangiar meno di un dato alimento era stato cancellato. Inutile cercarlo di nuovo in un documento ufficiale del governo americano. Si può dire ciò che si vuole su un prodotto, ma non si è autorizzati a dichiarare pubblicamente che occorre ridurne il consumo. Altrimenti l'industria in questione vi farà a pezzi. Sembrava un ostacolo insormontabile, ma lo staff di McGovern trovò il modo di aggirarlo. La soluzione era semplice: non parlare più di cibo, ma solo di nutrienti. Osserviamo inoltre che nelle nuove linee guida le distinzioni tra entità così diverse tra loro come carne, pollo e pesce sono sparite. Questi cibi venerandi, ognuno dei quali rappresenta non solo una diversa specie, ma una classe tassonomica a sé stante, sono ora raggruppati come semplici distributori di un unico nutriente. Notiamo infine come il nuovo linguaggio assolve i cibi in quanto tali. Il colpevole adesso è una sostanza oscura, invisibile, senza gusto e senza nessi politici, che forse vi si annida. Il suo nome è grassi saturi. La capitolazione linguistica non bastò a salvare McGovern dalla debacle. Nelle elezioni del 1980 la lobby degli allevatori mise fine alla carriera del tre volte senatore, inviando un chiaro avvertimento a chiunque volesse mettere in discussione l'alimentazione americana, e in modo particolare quel tocco di proteine animali troneggianti in mezzo al piatto. Da quel momento le linee guida del governo avrebbero evitato di menzionare gli alimenti, ognuno dei quali ha le sue associazioni di categoria al Congresso, per usare invece l'eufemismo scientifico nutrienti, entità che pochi americani, compresi, come scopriremo più avanti, gli specialisti di scienza dell'alimentazione, veramente capiscono, ma che con la rilevante eccezione del saccarosio non hanno lobby potenti a Washington. La lezione della trombatura di McGovern fu appresa rapidamente da tutti coloro che volevano pronunciarsi sull'alimentazione americana. Quando un paio di anni dopo la National Academy of Science esaminò la questione del rapporto tra cancro e alimentazione, fu ben attenta a formulare le proprie raccomandazioni nutriente per nutriente, piuttosto che alimento per alimento, così da non offendere potenti interessi costituiti. Ora sappiamo che la commissione della National Academy, composta da 13 scienziati, fece questa scelta contro il parere di almeno due dei suoi membri, i quali avevano obiettato che la maggior parte delle conclusioni disponibili riguardavano gli alimenti, non i nutrienti. Secondo Campbell, professore di biochimica della nutrizione, tutti gli studi sull'uomo indicavano che i gruppi più soggetti a tumori consumavano non solo più grassi, ma anche più prodotti di origine animale e meno di origine vegetale. Ciò significa che questi tumori potrebbero venire provocati allo stesso modo dalle proteine animali, dal colesterolo animale o da insufficiente apporto di alimenti di origine vegetale, scrisse Campbell anni dopo. Nessuno gli prestò ascolto. Anche nel caso degli alimenti sani, i nutrienti ebbero la meglio. Il linguaggio del rapporto conclusivo evidenzia i benefici degli antiossidanti nelle verdure, piuttosto che quelli delle verdure medesime. Joan Gusso, una nutrizionista della Columbia University, che faceva parte anch'essa della commissione, contestò l'enfasi posta sui nutrienti invece che sugli alimenti nel loro complesso. Dal punto di vista epidemiologico, il messaggio veramente importante, e l'unico dato di fatto che avevamo, era che alcune verdure e alcuni agrumi sembravano proteggere dal cancro, ma quelle parti del rapporto furono scritte come se fossero la vitamina C negli agrumi o il beta-carotene nelle verdure a produrre questo effetto. Io continuavo a modificare il linguaggio per parlare di alimenti che contengono vitamina C e di alimenti che contengono carotene. Come facciamo a sapere che non sia un'altra cosa nelle carote o nei broccoli? Esistono centinaia di caroteni. Ma i biochimici ebbero la risposta pronta. Non si possono fare sperimentazioni cliniche sui broccoli. Fu così che i nutrienti sconfissero gli alimenti. Il ricorso al riduzionismo scientifico da parte della commissione aveva il grande vantaggio di essere sia politicamente opportuno, sia intellettualmente congeniale agli eredi scientifici di Justus von Liebig. La bozza finale del rapporto della National Academy, dove ciascun capitolo era dedicato a un singolo nutriente, formulava le sue raccomandazioni in termini di grassi saturi e antiossidanti, piuttosto che di broccoli e carne di bue. Quel rapporto contribuì così a codificare il nuovo linguaggio ufficiale, quello utilizzato tuttora. L'industria e i media se ne appropriarono in fretta, e termini come colesterolo, grassi saturi e polinsaturi, carboidrati, fibre, polifenoli, amminoacidi, flavonoli, carotenoidi, antiossidanti, probiotici e fitochimici colorizzarono subito gran parte dello spazio culturale precedentemente occupato dalla sostanza tangibile un tempo conosciuta con il nome di cibo. Cominciò così l'era del nutrizionismo.
Ero un bravo cittadino senza ubbie e badavo solamente a cose mie. Davo il voto a chi sedeva già al potere per timor d'avere qualche dispiacere. Concordavo col padrone la questura su un progresso senza l'ombra d'avventura. La mia pace fu però pregiudicata dal fatto che mi piace l'insalata. La condivo con del puro olio d'olivo. Ero ignaro che era olio di somaro messo assieme a carogne di balene. L'olio esterificato contraffatto adulterato reni fegate budella mi schiantò per escludere del tutto dai miei pasti il pericolo di condimenti guasti. Fui costretto a eliminar dalla cucina burro, lardo, grasso strutto e margarina. Ed a forza di pensare infine volli far la prova di mangiare solo polli. Polli lessi fatti in pentola alla buona, con dell'acqua, sale, pepe e qualche aroma. Ma i pollastri son più grassi se li castri, e i capponi son castrati con gli ormoni, che son cose sempre un po' pericolose. Tanto è vero che io adesso sono lì per cambiar sesso, e una femmina tra un po' diventerò. Abitavo in un moderno appartamento con struttura faccia vista di cemento, marmo rosa nel soggiorno e nell'ingresso, e mosaico rosso e verde dentro il cesso. Il mobilio per mio gusto personale era in stile barocchetto e cipendale, ma convenni poi con grossa delusione che l'alloggio era di speculazione. L'impresa, per contrarre un po' la spesa, ha messo, anziché cemento, gesso. Con cura ha ridotto l'armatura, e così l'appartamento con struttura di cemento una notte sulla testa mi crollò. E così, per questa storia sfortunata, mi trovai con la salute rovinata, e mia moglie mi privò del proprio affetto, e restai senza famiglia e senza tetto. Immersi in una gran disperazione, cercai conforto nella religione, sperando di ottener consolazione in atti di profonda devozione. Ma pensate, le candele erano truccate, dopo un poco non facevano più fuoco. Che disdetta, anche l'acqua benedetta era stata mescolata con dell'acqua sconsacrata, che per sempre la mia anima dannò.
Il primo racconto è tratto da I Leori del socialismo di Dino Coltro.
La seconda lettura è tratta dal Furto campestre, una forma di lotta di massa di Federico Bozzini.
Il terzo è La fame e i suoi mezzi, contenuto in OGM, Ordine Genetico Mondiale, di Christian Fons.
Dagli alimenti ai nutrienti è un capitolo di In difesa del cibo di Michel Pollan.
Mama, papa, bab, fuma, tama, shupa, upa, kam. Mama, papa, bab, fuma.
not buy this record, it is scratched.